Professor Condemi, qual è il contenuto dei provvedimenti e perché vengono pubblicati adesso?
Dunque, anzitutto rispondo a questo secondo interrogativo, ecco, perché vengono pubblicati adesso? Vengono pubblicati adesso perché dunque, si è dovuto lavorare alla elaborazione di documenti in esecuzione, in attuazione della Convenzione monetaria che lo Stato, la Città del Vaticano, ha stipulato il 17-12 del 2009. E che cosa prevede la Convenzione monetaria? La Convenzione anzitutto prevede che lo Stato, la Città del Vaticano, utilizzi l'euro come sua moneta ufficiale e conferisca corso legale alle banconote e alle monete in euro. La stessa convenzione, per dar modo allo Stato, alla Città del Vaticano, di rispondere, di provvedere a questo suo impegno, ha costituito un comitato misto, il quale comitato, che è costituito da rappresentanti dello Stato, della Città del Vaticano, da rappresentanti della Repubblica Italiana, da rappresentanti della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, ha il compito, tra gli altri, di esaminare le misure adottate dallo Stato della Città del Vaticano ai sensi dell'articolo 8, il quale articolo 8 prevede che lo Stato della Città del Vaticano si impegni ad adottare tutte le misure appropriate per attuare gli atti giuridici e le norme elencate nell'elenco alla presente convenzione, in materia di banconote e monete in euro e anche in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode, della falsificazione di mezzi di pagamento in contanti diversi dal contante. Quindi nell'allegato alla convenzione monetaria sono indicati alcuni provvedimenti per ciò che riguarda la prevenzione del riciclaggio del denaro, la prevenzione della frode e della falsificazione e altresì disposizioni sulle banconote e monete in euro con l'indicazione del termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire l'attuazione, cioè il 31-12 del 2010. All'interno quindi dello Stato si è dovuto lavorare per la predisposizione di alcune leggi, che sono esattamente quattro, per dare esecuzione alla Convenzione monetaria, entro i termini ivi previsti, e cioè entro il termine del 31-12 del 2010. Per quanto riguarda invece il contenuto dei provvedimenti, dunque, partendo dalla legge in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose, va detto che è una legge che disciplina i profili che riguardano il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, indicando gli obblighi ai quali i soggetti operanti nello Stato della Città del Vaticano e nell'ambito della Santa Sede sono tenuti ad osservare, e precisamente ci sono obblighi in materia di adeguata verifica, in materia quindi di identificazione e registrazione di soggetti con i quali si intrattengono rapporti, sia di conto o di altra natura, con rapporti continuativi o d'affari, e poi c'è anche la necessità quella legge prevede obblighi di segnalazione delle operazioni sospette che rappresentano al pari delle altre legislazioni esistenti in altri paesi, gli obblighi principali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La stessa legge poi prevede la costituzione di un'autorità di informazione finanziaria e poi la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di disposizioni ivi contenute. Ci sono poi altre disposizioni particolari quali la previsione di un obbligo di segnalazione per la anche di registrazione di conservazione per di controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dallo Stato. Questo diciamo il contenuto in estrema sintesi. E unitamente a disposizioni di carattere amministrativo poi sono previste anche alcune disposizioni normative penali in attuazione di principi esistenti, non solo contenuti nella direttiva, ma anche in esecuzione di quanto viene previsto in una raccomandazione GAFI a proposito della necessità che determinate fattispecie delittuose siano previste all'interno, siano previste quali reati presupposto, cioè quali reati dai quali poi è possibile che si originino utilità, disponibilità che poi possono essere appunto riciclate. Quindi la legge ha una parte direi sanzionatoria o previsioni di ipotesi di fattispecie delittuose sanzionate penalmente e una parte poi amministrativa che riguarda, come ho già precisato, una serie di previsioni amministrative per contrastare il fenomeno del riciclaggio del finanziamento del terrorismo. Per quanto riguarda invece le leggi sulla monetazione e sulla che comprendono una legge in particolare riguardante la FACI, i valori unitari e le specificazioni tecniche relative alle monete in euro e un'altra legge che riguarda invece elementi e specifiche riproduzioni, sostituzioni o ritiro di banconote in euro. E vediamo che anche queste due leggi hanno quale contenuto quello in banconote, la precisazione dei tagli e delle specifiche che riguardano le banconote in euro, e cioè si prevede che siano previsti 7 tagli della serie di banconote in euro, poi contiene disposizioni in materia di riproduzione delle banconote in euro, disposizioni in materia di sostituzione di banconote mutilate o danneggiate e infine anche la previsione previsioni di disposizioni utili per contrastare le riproduzioni illegali. E diciamo che sulla medesima falsariga si muove la legge in materia di monetazione, cioè quella che riguarda i valori unitari, le specificazioni tecniche delle monete in euro, tant'è che all'articolo 1 si prevedono specificazioni tecniche riguardanti 8 valori unitari da 1 centesimo a 2 euro che caratterizzano appunto le monete che saranno emanate dalla città e poi sono previste anche disposizioni in materia di circolazione disegno in ordine al disegno sulle facce delle facce nazionali e anche disposizioni in materia di monete di emissione di monete commemorative in euro destinate alla circolazione e anche disposizioni al pari dell'altra legge sulla titolarità dei diritti d'autore. L'ultima legge delle quattro, non ultima in ordine di importanza, ma soltanto in ordine di esame, riguarda la frode, la contraffazione delle banconote e delle monete in euro. Viene precisata in questa legge cosa debba intendersi per frode e falsificazione, e cioè i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato, e la nozione di monete e anche di banconote, Si prevedono obblighi di ritiro alla circolazione delle banconote e monete false e si introducono due sanzioni in caso di violazione degli obblighi di ritiro alla circolazione delle banconote e monete false e anche una sanzione di gran lunga più pesante che riguarda la produzione e la vendita di banconote e monete. E la pena in quest'ultimo caso è della reclusione da 3 a 12 anni e si è intervenuti sull'originario articolo 256 che era già contenuto nel Codice Penale Vaticano.
Ecco, per quale ragione sono state emanate in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo una legge per lo Stato e una lettera apostolica per la Santa Sede?
E dunque, anzitutto va fatta una precisazione al riguardo. La Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano, nel contesto delle relazioni internazionali, rappresentano due soggetti distinti, anche se collegati apicalmente, cioè il Romano Pontefice e il sovrano anche non solo è a capo della Santa Sede, ma è anche il sovrano dello Stato della Città del Vaticano. La Santa Sede è l'organo del governo della Chiesa Cattolica Universale e è a capo appunto della Chiesa vi è il Romano Pontefice che governa la Chiesa avvalendosi di organismi, la Curia Romana, ai quali partecipa la sua potestà. Ora, la Santa Sede non ha una dimensione temporale, lo Stato della Città del Vaticano costituisce lo strumento per garantire anche territorialmente l'indipendenza della Santa Sede da qualsiasi altro potere. Lo Stato della Città del Vaticano deve garantire alla Santa Sede la piena e visibile sovranità e indipendenza nella sfera temporale e politica per la più perfetta applicazione dei suoi compiti religiosi e spirituali. La Santa Sede, al pari degli altri Stati, è titolare di prerogative, tra le quali si annovera appunto il diritto di emanare atti giuridici, qual è il motu proprio con cui si recepiscono nell'ordinamento canonico leggi civili. Da qui la necessità quindi di far propria o di introdurre nell'ordinamento canonico sostanzialmente della Santa Sede una legge civile che è appunto la legge dello Stato della Città del Vaticano in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Ecco la ragione per cui la lettera apostolica, dopo una premessa di ordine pastorale, precisa che anche in esecuzione della Convenzione Monetaria approvo, dice il Sommo Pontefice, per lo Stato medesimo l'emanazione della legge concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio, dei provenienti di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, che viene oggi promulgata e con il presente motu proprio stabilisco che la suddetta legge dello Stato e della Città del Vaticano e delle sue future modificazioni abbiano vigenza anche per i dicasteri della Curia Romana e per tutti gli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, ove essi svolgano le attività di cui all'articolo 2 della legge medesima, articolo 2 che prevede appunto le attività di carattere finanziario in linea generale, comunque le attività per le quali o in presenza delle quali i soggetti che le svolgono, le esercitano, sono tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Con lo stesso motu proprio poi il Sommo Pontefice costituisce l'autorità di informazione finanziaria che è prevista nell'articolo 33 della legge in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e stabilisce altresì che la stessa autorità di informazione finanziaria eserciti i suoi compiti non solo nei confronti dei dicasteri della Curia Romana e compiti nei confronti del dicastero della Curia Romana e di tutti gli altri organismi ed enti di cui alla lettera A, cioè di tutti gli organismi che esercitano la loro attività nella città e nella Santa Sede. Infine, il motu proprio delega i competenti organi giudiziari allo Stato della Città del Vaticano ad esercitare la giurisdizione penale nei confronti di Castelli e la Curia Romana e di tutti gli organismi ed enti di cui alla lettera A. Cioè sostanzialmente quindi si è avvertita la necessità di dover trasferire nell'ambito dell'ordinamento canonico, come ho precisato poc'anzi, cioè nell'ambito della Santa Sede, cioè nell'ambito al fine di assoggettare gli enti e gli organismi facenti capo alla Santa Sede, una legge civile emanata dallo Stato e Città del Vaticano, qual è quella appunto in materia di riciclaggio, contenente anche sanzioni penali, che possa appunto applicarsi agli enti ed organismi dipendenti dalla Santa Sede, tra i quali appunto c'è anche lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, che negli ultimi tempi è stato un po' sotto le luci dei riflettori. E quindi con il moto proprio sostanzialmente si introduce nell'ordinamento della Santa Sede la legge antiriciclaggio e si costituisce un'unica autorità che eserciterà i propri compiti, l'autorità di informazione finanziaria per gli enti e gli organismi dello Stato, la Città del Vaticano e per gli enti e gli organismi che appunto dipendenti dalla Santa Sede.
Ecco, quali sono i tratti peculiari del nuovo impianto normativo?
Dunque, direi che i tratti peculiari dell'impianto normativo li ho in parte già indicati poc'anzi, ma direi che vorrei, specie in materia di riciclaggio, vorrei segnalare e sottolineare alcuni aspetti che appunto si pongono con caratteristiche di peculiarità. Dunque, la legge di antiriciclaggio sulla prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo introduce il reato di autoriciclaggio, quindi non solo il reato di riciclaggio, ma il reato appunto di autoriciclaggio. È una fattispecie che ancora in alcuni ordinamenti non è presente, ma che è richiesta da principi che presenti nella comunità internazionale, è una esigenza avvertita. Ecco, la città anche la Santa Sede, in virtù del motu proprio, come dicevo poc'anzi, ha introdotto non solo il reato di riciclaggio, ma anche il reato di autoriciclaggio, tant'è vero che all'articolo 3 della legge si prevede appunto che nei confronti che della persona che ha commesso il reato grave, che è il reato appunto che nella legge viene indicato come il reato presupposto, cioè il reato, come dicevo poc'anzi, che è produttivo di beni o utilità che poi possono essere riciclati, e si applica una reclusione da 2 a 6 anni, la multa da euro 1.000 euro 10.000, che è una pena direi meno pesante rispetto al riciclaggio ordinario, cioè commesso da colui il quale non abbia commesso il reato presupposto. L'altro aspetto direi di peculiarità di questa legge è appunto contenuto nell'articolo 2, che ho poc'anzi richiamato nella delineare i tratti caratteristici del motu proprio, e cioè che l'articolo 2 che indica i soggetti che sono tenuti al rispetto degli obblighi di prevenzione in materia di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Ecco, a differenza delle altre leggi, e per tener conto della peculiarità dell'ordinamento del Vaticano, si è ritenuto di dover fare riferimento non già agli organismi, agli enti, gli organismi, società, banche, intermediari finanziari, operatori di varia tipologia, per assoggettarli agli obblighi antiriciclaggio, ma si è ritenuto di dover indicare le attività da assoggettare, indipendentemente dai soggetti poiché svolgano questa attività, al fine quindi di abbracciare il maggior numero possibile di soggetti che comunque svolgano le attività indicate nell'articolo 2, ma anche per tener conto, appunto, come dicevo poc'anzi, della peculiarità dell'ordinamento vaticano, nell'ambito del quale non esistono banche ai sensi della legislazione vaticana, non esistono intermediari finanziari, perché non esistono leggi che definiscano i soggetti appunto come tali, ma che comunque si trovino a poter svolgere attività che ai sensi della normativa europea, ai sensi dei principi e degli standard internazionali, svolgano comunque attività che debbano essere assoggettate agli obblighi antiriciclaggio. Da qui la indicazione ampia di ogni soggetto, persona fisico o giuridica, ente ed organismo di qualsivoglia natura, incluse le filiali e le succursali dei soggetti esteri, che svolgano professionalmente un'attività consistente in una serie di attività che sono appunto indicate nell'articolo 2, ed indico nell'intermediazione a titolo semplificativo, nell'intermediazione assicurative, in assunzione di partecipazione, nel ricevere deposito o altri fondi rimborsabili dal pubblico, nel concedere crediti per proprio conto, nell'emissione e gestione di mezzi di pagamento e di tante altre attività. L'elenco è molto lungo, fino a ricomprendere anche l'attività svolta da professionisti nell'ambito dell'ordinamento appunto della città. E l'altra peculiarità, direi, che è rappresentata dall'articolo 39 della legge, che appunto riguarda i movimenti cosiddetti transfrontalieri, cioè quei movimenti di denaro contante in entrata e in uscita dallo Stato, il quale articolo 39 appunto prevede un obbligo di dichiarazione, di registrazione e di conservazione, precisando che ogni persona fisica che entra o esce dallo Stato trasportando denaro contante di importo pari a quello stabilito dalla disciplina vigente nell'ordinamento europeo deve dichiarare tale somma in forma scritta all'autorità di informazione finanziaria, fornendo una serie di dati, quali i dati identificativi, l'importo del denaro e l'itinerario seguito, in modo da poter consentire anche un controllo su questa tipologia di movimentazioni. Questa disposizione è stata introdotta nell'ordinamento vaticano perché si è voluta aggiungere questa disposizione a quella che è già presente sul territorio ovviamente italiano, ma anche presente in virtù di un regolamento europeo sul territorio degli altri stati comunitari, al fine di rafforzare questo controllo, perché già anche senza la previsione di questo articolo 39 tutti i soggetti sarebbero fuoriusciti dal territorio vaticano o avrebbero fatto ivi ingresso, avrebbero già dovuto, debbono già ai sensi della legislazione italiana, ai sensi del regolamento europeo, applicare disposizioni riguardanti il controllo del denaro in entrata e in uscita dalla Unione Europea, in quanto l'Italia a questo punto rappresenta uno Stato dal quale si esce dall'Unione Europea per fare ingresso poi, nel caso di specie, come appena precisato, nell'ordinamento vaticano. E la Costituzione dell'AIFE a cui ho fatto riferimento, la particolarità è che l'AIFE a questo punto, in base alla disposizione che ho appena indicato e richiamato, svolge i propri compiti non solo per gli organismi ed enti della città, ma anche per gli organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede. È un'unica autorità che è titolare di compiti particolarmente incisivi, pregnanti, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, con compiti anche di tipo di vigilanza, di controllo, di emanazione di disposizioni normative e anche di studio in materia di riciclaggio e di finanziamento, di e la, con la possibilità, ovviamente con il compito precipuo, di ricevere la segnalazione di operazioni sospette. L'ultima disposizione riguarda quella, l'ultima soltanto per richiamare quelle che ritengo siano meritevoli in prima battuta di una qualche indicazione, c'è l'articolo 42 che prevede sanzioni amministrative e pecuniarie che si applicano, sanzioni amministrative e pecuniarie che il cui arco edittale è rappresentato, è indicato da 10 a 250 mila euro, e sanzioni che vengono irrogate nei confronti di tutti i soggetti obbligati, quindi sia persone fisiche sia enti, persone giuridiche o comunque diverse dalle persone fisiche, ma con un'ulteriore precisazione che il soggetto sanzionato, qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, è tenuto ad esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore della violazione. Quindi si è voluto in definitiva colpire la persona fisica, poiché si ritiene che quest'ultima sia comunque l'artefice della violazione, ancorché poi sia stata legge preveda che la sanzione debba essere applicata nei confronti della persona giuridica.
Ecco, l'ampiezza della normativa emanata permette allo Stato della Città del Vaticano e alla Santa Sede di accedere nell'elenco dei paesi equivalenti, ovvero la cosiddetta white list?
Ma diciamo che la disciplina è emanata, che sarà emanata, è una disciplina abbastanza ampia, articolata, e sì da abbracciare quanto previsto nella direttiva europea che detta disposizioni in materia di riciclaggio e di contrasto al riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Quindi si tratta di una disciplina abbastanza puntuale, articolata, che prevede e disciplina gli aspetti direi fondamentali e principali in materia di contrasto e di finanziamento del terrorismo. È chiaro che parlare di Stato stato equivalente significa che ha una connotazione giuridica ben precisa, significa far parte di un elenco di Stati che sono indicati, nel caso della legislazione italiana, in un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2008, e si tratta di Stati che rispondano a requisiti in materia la cui legislazione risponda a requisiti in materia di contrasto e di finanziamento del terrorismo previsti e disciplinati dalla legislazione europea e dai principi dettati dalla comunità internazionale, leggasi in modo particolare GAFI. E io ritengo che la disciplina sé per sé sia ampia ed articolata e che consente sicuramente alla città di avere un apparato normativo di livello pari a quello che è presente in altri ordinamenti avanzati, molto avanzati, e che quindi può consentire alla città, alla Santa Sede, di poter iniziare il percorso per l'inserimento nella cosiddetta white list, direi cosiddetta white list, ma tecnicamente si tratta appunto di pervenire al risultato dell'introduzione nell'elenco dei paesi equivalenti. Questo comporterà, perverrà a questo obiettivo, consentire alla città poter colloquiare e intrattenere rapporti con altri organismi esistenti presso altre giurisdizioni sulla base direi adempiendo agli obblighi soltanto di adeguata verifica o anche di obblighi semplificati di adeguata verifica e non invece ad obblighi rafforzati di adeguata verifica come sta accadendo adesso, non facendo parte appunto la città nella Santa Sede di alcun elenco, non facendo parte, non essendo inserito appunto nell'elenco dei paesi equivalenti. E quindi a questo punto direi che si è nelle condizioni di poter iniziare il percorso per essere inseriti nella lista e quindi concludere percorrere questa ulteriore tappa verso l'inserimento nell'elenco dei paesi appunto equivalenti.
E quali sono le tappe successive che lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede potrebbero prefigurarsi?
Ma direi che a questo punto è emanata la legge ed è in possesso quindi di un apparato normativo, ordinamentale, che collochi la città e la Santa Sede tra i paesi appunto con una in possesso di una legislazione avanzata, e il passo successivo è quello di prendere, di iniziare ad intrattenersi con gli organismi internazionali che si occupano di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. E la Santa Sede ha già preso contatti con il GAFI e appunto al fine di iniziare con questo organismo una fase di verifica di colloqui tesi alla verifica della qualità del proprio ordinamento ed eventualmente anche ad apportare quegli affinamenti necessari che fossero richiesti non solo dall'evoluzione della disciplina ma anche da elementi, da convenzioni esistenti che potrebbero essere recepiti nell'ordinamento della città e della Santa Sede. E nel momento quindi ha già preso contatti, quindi si tratta di, alla luce di questa nuova disposizione, di questa nuova legge, di questo nuovo apparato normativo, di continuare lungo questa strada e quindi al fine anche di partecipare a pieno titolo in queste organizzazioni internazionali, al fine di partecipare anche possibilmente ai lavori, al fine di potersi coordinare con questi organismi per affinare la propria legislazione e quindi al fine di percorrere quel tratto di strada che manca ancora per l'ingresso nella cosiddetta white list, passo che sulla base della legislazione esistente dovrebbe essere direi abbastanza agevole.